Ecco, quindi quando evidenziamo due eventi, possiamo avere una causalità necessaria oppure una causalità sufficiente, oppure entrambe. In alcuni casi la causalità è sia necessaria e sia sufficiente, cioè quando non ci sono effetti alternativi. E non ci sono nemmeno cause alternative. Naturalmente tutto questo dipende dal contesto, no? Perché se io dico se non accendi il gas, l'acqua non bolle, ecco che la causalità tra accendere il gas e il bollire dell'acqua è una causalità che può essere vista come necessaria e sufficiente. Cioè, se l'acqua bolle, allora, se siamo qui nella mia cucina, ecco, perché l'acqua bo può bollire in altri momenti, con altre tecnologie, che ne so io, ma qui nella mia cucina, se l'acqua bolle, beh, vuol dire che avevo acceso il gas sotto il pentolino, no? Ma soprattutto se accendo il gas sotto il pentolino, dopo un po' l'acqua bolle, no? Non c'è niente, sempre che l'abbia messa nel pentolino poi ogni tanto. Quindi un'affermazione del genere, beh, cioè, la causalità è necessaria e sufficiente, però lo è se siamo nella mia cucina in un contesto preciso, perché nulla potremmo dire di altre tecniche per fare bollire l'acqua o altri eventi che possono far bollire l'acqua che non sono il gas, naturalmente, eccetera, eccetera. Quindi la causalità necessaria e sufficiente non è una cosa metafisica, dipende sempre dal contesto e dal perimetro degli eventi che stiamo osservando. Bisogna fare attenzione. Però, ecco, ripeto. La causa può essere necessaria oppure può essere sufficiente, ma può anche essere sia necessaria sia sufficiente, no? Quando non ci sono alternative in questa relazione, né dal lato della causa né dal lato dell'effetto. Vediamo degli esempi che capiamo, no? Di causa necessaria ma non sufficiente. Torniamo a vedere. La causa necessaria è che quando si verifica l'effetto, no? Implica sicuramente quella causa, no? Bene. Allora, se investi in titoli, ottieni un buon interesse. Allora, sicuramente ottenere un buon interesse è Y, cioè l'effetto, e investire in titoli X è la causa. Allora, sicuramente. Se ottieni un buon interesse vuol dire che avevi investito in titoli, no? Se investi in titoli non è detto che ottieni un buon interesse, ci sono anche i titoli cattivi che non ti danno grandi risultati, o un titolo a interesse variabile che in certe circostanze può non darti quasi nulla, no? Sicuramente può darti qualcosa che non è buono, no? Quindi effettivamente una volta che hai ottenuto l'interesse, beh, vuol dire che avevi investito. Quindi sicuramente se c'è Y, necessariamente avevi investito, perché non puoi avere l'interesse se non hai investito i soldi prima, no? Quindi si verifica Y e sicuramente è stato X la causa di Y, no? Però investire in titoli può non dare un buon interesse e quindi X potrebbe anche generare uno Z, un W, che ne so io. Boh. Naturalmente, se avete difficoltà di comprensione, alzate il volume e ditemelo, perché in questo momento non sempre vedo quello che mi scrivete, perché il sistema, quando metto mi rimpicciolisce tutto il resto del sistema di interazione qua. Poi, se ti pagano, significa che hanno i soldi per farlo. Ecco qua, la frase è messa a rovescio, no? bisogna fare un po' attenzione perché il nesso di causalità naturalmente in questo caso va da X a Y, no? Allora è chiaro che se ti pagano avevano i soldi in cassa, no? Sicuramente questa è una causa necessaria. Il fatto che avessero i soldi in cassa però non rendeva necessario che ti pagassero, no? Quindi in questo caso la causa è necessaria ma non sufficiente. Non so poi voi come la vedete. Quindi l'effetto Y implica X sicuramente, perché se non avevano i soldi in cassa non ti avrebbero pagato, no? Mettiamola anche così, no? Che è la stessa cosa. Altra frase, se hai passato l'esame, significa che hai studiato. Naturalmente, temporalmente, logicamente, lo studiare dovrebbe precedere il passare l'esame, no? Tutto può capitare nella vostra vita di studenti, comunque tendenzialmente le cose stanno così, no? E quindi è molto difficile passare un esame. Allora, a volte alle superiori si riesce anche, no? Ma all'università è un po' difficile passare un esame se non avete studiato. Piuttosto può essere frequente che voi abbiate studiato e non passate l'esame. Quindi cosa succede? Sicuramente se c'è Y c'è stato anche X, lo studio. Però se c'è stato lo studio, beh, non segue necessariamente che passiate l'esame. No? L'esame a volte va male, no? Come è andato male tante volte anche a me quando facevo l'università, no? Quindi capita, no? Non dipende solamente dallo studio, dipende anche un po' da tante circostanze esterne, no? O fortuite, o no? A volte capita la domanda sbagliata, al momento c'è l'agitazione, a volte no. Non vi racconto i miei aneddoti perché è meglio che andiamo avanti. Se nevica, significa che fa freddo, no? Naturalmente, se fa freddo, non necessariamente nevica come in questi giorni, o perlomeno io adesso qua sono verso il Montello e qua c'è il sole. Mi dicevano stamattina che invece sui colli a Padova ha nevicato perché le perturbazioni si fermano a Padova, no? Padova e Venezia sono interessate dalle perturbazioni e Treviso e Vicenza sono al di fuori, no? Quindi se nevica sicuramente fa freddo, non è che nevichi se non fa freddo, no? Ma se fa freddo potrebbe esserci anche il sole, come qui in questi giorni, no? Non necessariamente nevica. Quindi anche in questo caso la causa è necessaria, ma non sufficiente. Quindi qual è il problema qua? Individuare l'antecedente e il conseguente, perché la frase può essere messa a rovescio come nel secondo, terzo e quarto esempio qui a pagina 4, no? Quindi se il primo esempio, investire interesse, è scritto per diritto X causa Y effetto, nel secondo, terzo e quarto caso Y effetto sta prima nella frase di X causa. Quindi quando vediamo una frase dobbiamo cercare di capire logicamente, a buon senso, quale può essere la causa e quale può essere l'effetto, perché e non sempre ci si riesce, per carità, eh? No, no, non è che sia sempre chiarissimo, no? Perché evidentemente in un enunciato può essere presentato nella frase, no? Prima l'effetto, prima della causa, quindi bisogna individuare i due necessariamente, assolutamente, e il primo passo da fare è individuare antecedente e conseguente possibili, diciamo, no? E poi vedere se a quell'effetto può derivare quella causa oppure possono derivare altre cause, no? Ecco. Poi c'è la causa sufficiente ma non necessaria, no? Cosa vuol dire sufficiente? Se x è una causa sufficiente, allora la presenza x implica necessariamente y, ma se c'è y, non necessariamente è x la causa, no? Quindi se non ti presenti all'appello, non passi l'esame, no? Allora, sicuramente se non ti presenti, non passi l'esame, no? Naturalmente, se non passi l'esame, non necessariamente non ti eri presentato, potevi anche esserti presentato e non sapere a sufficienza. Quindi ci può essere un'altra causa di y. Chiamiamola Z, non avere studiato abbastanza, no? Quindi se c'è X, sicuramente segue Y. Però se c'è Y, poteva esserci anche uno Z oltre a X come causa, no? E quindi questa è sufficiente, ma non necessaria. E così come se la temperatura scende a meno 5 gradi centigradi, allora l'acqua ghiaccia. Ho messo una temperatura abbastanza sotto lo zero perché sapete che l'acqua sporca non è che ghiacci tanto facilmente, no? Quindi, che cosa succede? Beh, sicuramente bisogna che ci sia l'acqua naturalmente, no? Però se la temperatura è sotto zero abbondantemente, sicuramente questo causa il ghiacciarsi dell'acqua. Se troviamo dell'acqua ghiacciata, però Y, no? Potremmo dire che necessariamente c'è stato freddo, però non è detto che sia in quel momento, no? Che ne so, andate su un ghiacciaio oppure al Polo Nord ed è acqua che si è ghiacciata chissà quanto tempo fa e adesso invece fa caldo, no? Però il ghiaccio resiste, si sta sciogliendo, ma resiste, no? Quindi, ecco, un po' ambiguo qua, qualcuno potrebbe intenderla come sia necessaria che sufficiente, però tendenzialmente avere il ghiaccio, beh, io potrei aver fatto i ghiaccioli o i cubetti di ghiaccio per il cocktail nel mio frigorifero e quindi la temperatura, anzi, può essere molto caldo, anzi è per quello che faccio ghiacciare l'acqua in frigorifero per metterli in un aperitivo, no? Quindi, naturalmente, ecco qua, dipende un po' da come recinto, no? Il sistema che sto analizzando, se il sistema è molto ristretto, beh, chiaro, all'interno del mio freezer la temperatura è sotto i 5 gradi, sotto zero, e quindi la causalità diventa sia necessaria che sufficiente. Ma se faccio un'affermazione in generale, naturalmente questa è sufficiente, ma non necessariamente necessaria, no? Quindi ecco, bisogna fare un po' attenzione. Un po' di ambiguità rimane sempre in queste affermazioni perché bisognerebbe poi mettere tutte le condizioni del contesto per essere precisi, no? Ecco, infatti si fa fatica a fare questi esempi perché poi bisognerebbe sempre calare questa frase in un contesto, no? Sei caduto perché la fune si è rotta. Beh, allora se la fune si rompe sicuramente cadi, però c'è gente che cade anche per altri motivi, non solo perché si rompe una fune, c'è gente che si inciampa come ho fatto io ieri mattina, no? Quindi anche qui bisognerebbe un po' calare in un contesto specifico questa frase per capirne meglio le possibilità che c'erano, no? Però se cadere, beh, si può cadere per tanti motivi. Chiaramente, se sei appeso a una fune e la fune si rompe, tendenzialmente finisci nel vuoto o semplicemente per terra, no? Quindi sicuramente abbiamo una causa sufficiente, in certe circostanze, se restringiamo molto il perimetro del contesto, no? Potrebbe anche essere sia necessaria che sufficiente. Cioè, se stiamo parlando di un alpinista, ma neanche no. Allora, se stiamo parlando di un alpinista, va bene così com'è. Perché l'alpinista può cadere anche perché perde la presa, non perché la fune si rompe, no? Il funambolo, cioè quello che cerca di mantenere l'equilibrio stando in piedi su una fune, beh, ecco, quello sì, ca cade se la fune si è rotta, però. Volevo dire, si può cadere anche perché perdi l'equilibrio, insomma, ecco, anche quello sì. Sia funambolo che alpinista rimangono causa sufficiente ma non necessaria. Bene, poi c'è la causa necessaria e sufficiente. Ho fatto un po' di fatica a trovare degli esempi perché fare delle frasi generali in questo caso è difficile, cioè di solito sono vere, cioè necessarie e sufficienti quando il contesto è veramente ben specificato, altrimenti si fa fatica a mantenere la doppia causalità, no? Quindi è il terzo escluso, no? La causa necessaria e sufficiente è un po' simile all'identità matematica, no? Quindi se non ti presenti a lezione, mettiamo, sarai segnato assente. Se sei segnato assente vuol dire che non ti eri presentato alla lezione e viceversa, no? Sì, c'è anche chi si nasconde sotto i banchi, insomma, ma sono anomalie da non tenere in considerazione in questo caso. Poi, chi è andato un attimo ai servizi mentre facevano l'appello, insomma, capita di tutto, ma insomma, teniamo la frase in un ambiente così semplice. Ecco, sei compiuto 25 anni, sei 25enne e viceversa, no? Cioè, ecco che questa effettivamente è una identità quasi matematica, no? Naturalmente la causa a questo punto è necessaria e sufficiente, qui non c'è scampo, no? Se entriamo su sistemi di tipo geometrico-matematico, poi quando c'è identità, allora la causalità sicuramente è necessaria e sufficiente. Bene, questa era la cosa più impegnativa e rimane la cosa più impegnativa anche per il test, no? E non so, allora, finiamo sto lucido, vediamo se c'è qualche domanda. Attribuzione. Come tendiamo a definire la causalità negli eventi umani? No? L'attribuzione causale è un insieme di schemi cognitivi che utilizziamo per spiegare il comportamento proprio altrui in termini di causa-effetti, no? Può essere molto utile, no? Anche in ambito giuridico, no? L'avvocato, quando consiglia ai clienti, deve sempre pensare alle reazioni. Reazioni non sono altro che degli atti che vuole compiere il cliente, e le reazioni sono sempre effetti, no? Dal punto di vista della causalità, no? E noi definiamo causa esterna quando dipende da fattori ambientali, eventi esterni che causano reazioni al nostro sistema di interazioni, e causa interna quando il fattore è interno al soggetto, cioè quindi è psicologico, motivazionale, o nasce all'interno di una relazione, ma siccome noi studiamo sempre l'individuo come entità naturalmente autonoma e responsabile, no? È chiaro che poi alla fine la causa interna è sempre relativa all'individuo o a un insieme di individui che stiamo studiando, diciamo. E quindi si lega alla responsabilità personale la causa interna, no? Al dover rispondere personalmente. No, pensate, anche le assicurazioni hanno questo problema, no? Di dividere cause esterne e cause interne, ma il diritto penale, no? Ha questo, no? Anche queste ambizioni, no? Di utilizzare questa diversità delle cause. No. Chiudiamo con un esempio, no, un esempio, sviluppando l'ultimo tema che è quello dell'autoreferenzialità dei ragionamenti circolari. Abbiamo detto ieri che il ragionamento circolare non è un granché, è causa di problemi logici, però in realtà l'informatica, che si basa sulla logica, no? È quella che proprio, no, i sistemi cibernetici, sono proprio quello che studia l'autoreferenzialità per funzionare, no? Quindi alla fine dà l'autoreferenzialità come causa di paradossi argomentativi e paradossi logici, no? Al giorno d'oggi siamo arrivati all'autoreferenzialità come base di computazione per i sistemi logici dei computer, del software del computer, no? Quindi quello che può essere un problema viene utilizzato matematicamente, naturalmente, come una fonte di calcolo e di elaborazione dei dati, no? Però nella logica classica l'autoreferenzialità era causa di problemi, no? Il problema più comune è la contraddittorietà, no? Il paradosso logico cosiddetto che nasce da una negazione, no? Che si riferisce a se stesso, quindi in questo senso autoreferenzialità. E quindi l'affermazione che contraddice se stessa è autoreferenziale, no? E qui troviamo il paradosso di Epimenide, no? Che disse tutti i cretesi sono bugiardi, e naturalmente lui era cretese, no? E solo un cretese poteva permettersi di offendere i cretesi, naturalmente. Quindi cosa succede? Epimenide è cretese, dice che tutti i cretesi sono bugiardi, quindi l'affermazione non è vera. È vero il suo contrario, nessun cretese è bugiardo, si esce dal paradosso in realtà elaborando il contraddittorio, come esiste almeno un cretese che dice la verità, no? Quindi naturalmente tutti i cretesi sono bugiardi, detto da un cretese, non si capisce se i cretesi sono bugiardi oppure non lo sono, perché effettivamente dire sono dei bugiardi vuol dire non dicono la verità, quindi è una negazione, e quindi questa è un'affermazione che contiene la negazione di se stessa, no? E quindi questo genera incertezza sul significato, no? Può essere letto in un modo, può essere letto nell'altro, no? Il paradosso di Eubulide, invece, è quello che è ancora più ristretto, è quello che dice io sto mentendo, no? Se l'affermazione è vera, allora Eubulide dice il vero, però questo contraddice l'affermazione che dice che lui sta mentendo. Se ipotizzo che l'affermazione sia falsa, allora è vero il suo contrario. Eubulide dice il vero, ma questo contraddice l'ipotesi. L'affermazione non può essere né vera né falsa. Vedete che è un po' come invece la dimostrazione di Dio utilizzata in positivo ieri, che parte dalla negazione e con una diseguaglianza, no? Partire da una negazione può generare questi paradossi, no? Sono Soprattutto la negazione che poi si riferisce a se stessa, no? La negazione si riferisce a se stessa, non è un'affermazione, ma genera contraddizione, semplicemente contraddizione e quindi incertezza, incertezza, no? C'è infine il paradosso di Buridano, che individua un paradosso non dall'autoreferenzialità di una frase, come era nei due precedenti, ma in due affermazioni separate. Per esempio, Socrate afferma Platone dice il falso e Platone afferma Socrate dice il vero. Però se è vero che Platone dice il falso, allora Platone, quando afferma Socrate dice il vero, beh, questo non è vero che Socrate dice il vero. Ma se non è vero che Socrate dice il vero, non è vero che Platone dice il falso, no? E quindi si genera anche in questo caso una incertezza, no? Cioè, nessuno dei due dice niente di autoreferenziale. L'autoreferenza si genera nel dialogo tra questi due fessacchiotti, no? Che così organizzando il discorso, no? Generano una grande incertezza sul significato complessivo di quello che stanno dicendo, no? Quindi Buridano mette in evidenza il paradosso che si genera nel riferimento reciproco o ragionamento circolare tra due affermazioni contraddittorie, no? Prese singolarmente, le frasi non generano paradossi logici, generano un paradosso quando sono messe insieme, una in relazione all'altra. E questo è naturalmente, questi sono i buchi neri un pochino della logica, no? Naturalmente. Però ecco che l'umanità li ha sfruttati in positivo quando si è messa a fare programmazione dei computer, diciamo, quando è cominciato a studiare la cibernetica che non nasce naturalmente per i computer, nasce per lo studio. No, dell'informazione, no? Nei sistemi sociali, il controllo, il tentativo di controllo dei sistemi sociali, e che poi trova poi un'espressione tecnologicamente interessante proprio nei computer, no? Negli laboratori, e che oggi ha visto un nuovo passo con l'intelligenza artificiale. Se voi ci pensate bene, l'intelligenza artificiale è tutta basata sull'autoreferenzialità, su sistemi che apprendono e apprendono anche a creare qualcosa di nuovo, no? E sono sistemi autoreferenziali, no? Devono fare riferimento a se stessi per generare qualcosa di nuovo, no? E naturalmente anche i computer hanno problemi, cioè quando si parla di bugs nel software, spesso sono buchi che piantano sistema, a volte possono essere dovuti a relazioni poco curate come sono quelle che nascono da queste due affermazioni, diciamo. Bene, allora c'è qualche dubbio su causa necessaria ma non sufficiente, causa sufficiente, causa necessaria? Allora, è qualcosa che è molto semplice, ma richiede uno sforzo abbastanza notevole di razionalizzazione, di semplificazione e di comprensione un pochino del significato delle singole frasi, no? Dopodiché, la cosa che riscontro io stesso è che dopo un po' mi dimentico qual è quella necessaria e quella sufficiente e uno rischia di confonderle una con l'altra, insomma. Ma naturalmente per qualche giorno dovreste riuscire a ricordarlo. E poi, in caso di bisogno, lo trovate qua e siete in una botte di ferro. Allora, vediamo se ci sono domande. Non ci sono domande scritte. Allora, io direi di passare gli ultimi 10 minuti in compagnia dell'ultimo lucido, il lucido numero 4, che non rappresenta effettivamente un... non ci saranno domande su questo lucido numero 4, perché però è quello che presenta le fallacie argomentative. Credo che sia pericoloso fare domande sulle fallacie argomentative, perché altrimenti facciamo tutta una polenta delle nostre conoscenze, no? I ragionamenti non validi, no? Che possono avere dei contenuti di verità, ma che sostanzialmente sono deboli, no? E in questo lucido avete queste 9 pagine in cui ci sono degli esempi tipici di ragionamenti non validi, no? Una delle fallacie più comune è la fallace da eccesso di presunzione, no? È il cosiddetto entimema, no? Non occorre ricordare questa parola. Diciamo, bisogna scovare ogni forma di ipotesi implicita in un ragionamento deduttivo, no? Per esempio, supporre che un evento ne causi un altro in assenza di prove contrarie. Quindi noi applichiamo una deduzione, ma in realtà non siamo sicuri, non ci può essere certezza di un enunciato universale che ci garantisca che si possa applicare una forma di deduzione. L'esempio che abbiamo già fatto oggi è l'enunciato statistico, trattato come un universale, ci permette una deduzione, ma una deduzione che in molti casi è sbagliata, no? E allora cosa succede? Che l'ipotesi implicita potrebbe essere proprio questo fatto che stiamo trattando un enunciato statistico come se fosse un universale. È un caso molto frequente, no? Così come supporre un'analogia tra due casi in assenza di evidenti argomenti, quando invece non abbiamo tutte le prove che l'analogia possa stare in piedi. Oppure l'argomento ad verecundiam, supporre decisiva l'autorità di un esperto quando non lo è, no? Ne so, come ha detto l'ex presidente Draghi, le cose stanno così. Ah, beh, allora se l'ha detto Draghi, che quando entra in una stanza tutti applaudono, non può essere che vero. In realtà, se noi andiamo a vedere la carriera di Draghi, ha fatto tante cose eccezionali, tipo la riforma dei mercati finanziari quando era al Tesoro, ma soprattutto l'ultimo argomento è stato un disastro dietro l'altro. Quindi sarà proprio l'esperto, no, che può in qualche modo garantire con la sua autorità la verità di un enunciato, per esempio. Quindi l'argomento ad verecundiam, cioè facciamo riferimento al saggio, alla persona che conosce, beh, bisogna che quella persona effettivamente sia una persona competente in tutto ciò che ci riguarda, no? Voglio dire, anche nei tribunali si porta l'esperto, no? E cosa succede? Succede che l'esperto spesso viene proprio contestato dalla difesa, oppure dall'accusa se lo porta alla difesa, naturalmente. Nel senso che è esperto, sì, ma non proprio di questa cosa, no? E allora l'autorità dell'esperto viene a cadere, no? Presupporre che un esempio possa bastare per ricavare una regola e l'argomento a posteriori controesempio, no? Ci vuole un controesempio. Sostenere un argomento con il detto l'eccezione conferma la regola. Ecco, che è una cosa che no, io non ho mai capito, non vuol dire assolutamente niente. Perché se alla base c'è un universale, non ci può essere l'eccezione, perché altrimenti l'eccezione vuol dire che l'universale non è un universale, ma sarà un enunciato statistico o chissà che porcheria che abbiamo trovato dove, non lo so. Capite? L'eccezione conferma la regola solo se la regola comprende le eccezioni, no? Ma altrimenti l'eccezione non conforma la regola, perché la regola non ammette eccezioni perché si chiama regola, no? Ecco. Poi c'è l'appetizio principi, calculi, quando diamo per accettato un argomento da dimostrare o una premessa indispensabile alla sua dimostrazione, no? Per esempio, l'economista che dice l'aumento di moneta genera inflazione, no? Se andate a parlare con un economista tedesco, questo è un assioma. Se voi dite che non è proprio così, vi guarda come se aveste studiato economia nella giungla, no? E in realtà, la storia ci dimostra che, aumento di moneta e inflazione sono legati in modo molto debole e sicuramente non diretto, no? Poi ci sono le argomentazioni di tipo non sequitur, colleghiamo promessa e conclusione senza che vi sia un nesso. Per esempio, l'aumento del debito pubblico porterà l'economia alla recessione. E naturalmente, tra l'aumento del debito pubblico e la crescita dell'economia o la recessione, che è la decrescita dell'economia, no? Della produzione. Non c'è un nesso di quel tipo. Nel breve periodo il nesso è esattamente contrario di quello che dice questa frase. Poi, se si verificano certe, allora possono avere, ma non c'è un nesso così diretto, no? Scusate, vi faccio esempi di economia, ma prima o poi, non so, nel secondo semestre vedrete anche queste cose. Poi ci sono le fallacie inferenziali, no? Allora, l'affermazione del conseguente e dell'antecedente lasciamole stare. L'autocontraddittorietà è una fallacia inferenziale, cioè, no? Non c'è un nesso anche qui, dove le premesse di un ragionamento non possono affermare e negare la stessa cosa. Per esempio, il mercato competitivo è il sistema economico più efficiente. E poiché non v'è una perfetta allocazione delle risorse, l'intervento pubblico limita le ineguaglianze più intollerabili. Cioè, in questa frase abbiamo detto tutto il contrario di tutto, negando quello che abbiamo detto poche parole prima, no? Però a volte le si sentono da parte degli economisti. Autoconfutazione: le conclusioni di un ragionamento non possono essere in contraddizione apparente o implicita con le premesse. Per esempio, il mercato competitivo è il sistema economico ideale e richiede l'intervento dello Stato per limitare le diseguaglianze intollerabili. Ma allora come fa a essere ideale se ci sono intollerabili diseguaglianze? Sicuramente ci sono dei sistemi, no? Dei sistemi migliori, forse. Poi ci sono le fallacie di tipo sillogistiche, cioè l'errore di ragionamento. Se si introduce inavvertitamente un quarto termine che mina la validità del sillogismo. Ogni uomo è libero, nessuna donna è un uomo, allora nessuna donna è libera, no? Lo scivolamento del termine uomo introduce un quarto significato. Quindi quando diciamo ogni uomo è libero, con uomo intendiamo umano, no? E comprende sia l'uomo che la donna, quindi nessuna donna è libera, va in contraddizione con la prima frase, no? Quindi, la parola uomo, utilizzando nel minore, non ha lo stesso significato di uomo utilizzato nel maggiore, no? Quindi in realtà abbiamo tirato fuori una parola che ha le stesse lettere, però ha un significato diverso e quindi è un quarto termine, no? Poi c'è l'errato trattamento del maggiore o del minore. Tutti i comunisti sono sovversivi, i comunisti sono critici del capitalismo, allora tutti i critici del capitalismo sono sovversivi, che è un classico, no? Naturalmente, non è detto che tutti i critici del capitalismo siano sovversivi, no? Però qua abbiamo messo le frasi in maniera in cui, no? Abbiamo messo una prima frase che non è un universale, non è esattamente il maggiore, diciamo. Errato trattamento del medio. I malati hanno bisogno di cure, i depressi sono malati, allora i malati sono depressi. Allora, naturalmente, anche in questo caso abbiamo espresso, invertito un pochino le cose. Fallacia delle premesse negative, da due premesse negative non segue nessuna conclusione. Nessun genio è conformista, nessun economista è un genio, allora nessun economista è conformista. Fallacia delle premesse particolari, da due premesse particolari non segue nessuna conclusione. Qualche mammifero vive nell'acqua, qualche volatile è un mammifero, allora qualche volatile vive nell'acqua. No, chiaramente è sbagliato, ma perché abbiamo messo due particolari, da due particolari non arrivate a nessuna conclusione. O meglio, tirate la conclusione come si fa di solito, però è assurda, no? Poi c'è la falsa disgiunzione, quando una delle premesse dell'argomento presenta un numero limitato di scelte, mentre le opzioni possibili sono di più numerose. Del tipo o sei con me o sei contro di me, no? Questa è la tipica disgiunzione, no? Quello cercare di ricondurre una persona a un sistema chiuso e binario, no? Oppure o l'impresa è efficiente oppure è inefficiente e va tolta dal mercato, no? Quindi escludiamo tutte le altre ipotesi. E naturalmente, come abbiamo visto ieri, si risponde a queste false disgiunzioni trovando un terzo termine, no? Abbiamo visto che poi è difficile trovare la disgiunzione uguale contraria, e quindi trovare il terzo, no? Che non era dato è la soluzione ideale. Poi ci sono le fallacie pseudo-deduttive, il falso dilemma, quando si costruisce un ragionamento in cui appare un dilemma che non si dà in tale forma. Per esempio, i centri di assistenza per immigrati non servono. Se gli stranieri vengono, allora creano problemi enormi che non possono essere risolti con i centri, oppure non vengono, allora sono inutili e sprechiamo soldi, no? Questo è un classico discorso politico più o meno, no? Per dire che è inutile costruire questi centri di assistenza, no? E naturalmente anche in questo caso, no, abbiamo lo stesso problema di prima. L'argomento ad ignorantiam, quando si suppone che la mancanza di prova contraria renda vera una proposizione. Per esempio, se non possiamo provare che gli UFO non esistono, allora esistono, no? Se non sappiamo le cose, non le sappiamo e quindi non possiamo dire se sono vere o false. Questione complessa. Se sei favorevole alla libertà individuale, dovresti essere favorevole al diritto di girare armati. No, è una questione molto complessa. È un'affermazione un po' all'americana questa. Naturalmente noi in Europa abbiamo tutta un'altra idea della libertà individuale che richiede anche dei vincoli al comportamento individuale, no? E quindi tra questi vincoli c'è quello di non circolare con le armi. Il Dipartimento Distinzione di Scienze Economiche di Padova è il migliore in Italia per la ricerca, quindi io sono un economista eccellente. Devo dire che questa frase ha perso il suo significato perché dall'ottobre scorso non faccio più parte del Dipartimento di Scienze Economiche, ma insomma non importa. E quindi qua c'è, per esempio, questo è un enunciato statistico. Il Dipartimento di Scienze Economiche di Padova è il migliore in Italia per ricerca. Cosa vuol dire? Si pesa la ricerca dei singoli economisti. Dire che io sono un economista eccellente perché appartengo al Dipartimento di Economia di Padova Vuol dire che abbiamo fatto una specie di deduzione, siccome Padova è eccellente, allora anch'io che sono appartenendo a quel dipartimento sono eccellente. Beh, non è così perché il primo in un incentro statistico e non un universale. All'interno di un dipartimento di eccellenza ci possono essere anche delle capre, no? Quindi non, è questo il risvolto degli enunciati statistici, no? Poi c'è la fallacia a priori, vedete, petizione di principio, Dio esiste perché così è scritto nelle sacre scritture. C'era quando studiavo in Inghilterra, c'era un amico pakistano che quotidianamente cercava di convertirmi all'Islam, che più o meno portava argomenti di questo tipo. Tendenzialmente cercavo di tagliare la corda. Perché ci entrava in discussioni che non finivano più, però erano molto legate a dimostrazioni piuttosto circolari di questo tipo qua. Poi c'è il regresso all'infinito, la legge di gravità vale perché le leggi di natura regolano in modo universale i fenomeni naturali, no? E anche in questo caso l'affermazione è circolare, se non che naturalmente non è una circolarità chiusa, ma una circolarità aperta che genera un regresso un po' all'infinito nell'argomentazione. Poi ci sono le fallacie di interpretazione, come l'anfibolia, quando la costruzione grammaticale di un enunciato consente diverse interpretazioni. Ed è un problema perché questo ci tendenzialmente ci mette in guardia da come scriviamo le cose. Provate a pensare, un pirata della strada ha travolto un anziano alla guida di un motorino. Il problema è chi era alla guida, no? Il pirata della strada ha travolto il motorino con l'anziano, oppure il pirata della strada guidava il motorino e ha travolto un anziano, magari a piedi che attraversava le strisce. No? In questa frase non si capisce, no? E quindi si possono generare delle fallacie dall'interpretazione. Non so voi come la leggete in prima battuta, se in un modo o nell'altro, bisogna rendersi conto che può anche essere letta nell'altro, no? Poi ci sono le fallacie a posteriori, la correlazione causale, quel post hoc proprio, aumentano gli immigrati, le tasse sono aumentate, quindi i primi fanno aumentare il costo dei servizi pubblici, che tendenzialmente è vero l'opposto, ma naturalmente se uno verifica i due, no, eventi, poi dice sono correlati, no? Ma in realtà non lo si può dire, no? Gli effetti congiunti, la disoccupazione è salita al 13%, era al 7%, le esportazioni verso i mercati orientali sono aumentate al 120%, no? Però ecco, una cosa non è legata all'altra, anzi tendenzialmente dovrebbe essere legata in senso inverso, no? Inversione causale, si inversa la causa con l'effetto. Per esempio, smettila di grattarti. È un classico questo, che aumenti il prurito, no? È una delle grandi frasi che si sentono spesso. E naturalmente è una frase in cui si inverte la causa con l'effetto, ma effettivamente può essere anche vero che grattando si stimolano i centri nervosi e aumenta poi la percezione del fastidio, insomma. Oppure in economia aumenta la moneta, cioè causa un aumento dei prezzi. Ma sapete che ci sono anche economisti che dicono che l'aumento dei prezzi spinge ad un aumento di moneta, no? Che è la visione cosiddetta non ortodossa, no? Quindi gli uni considerano che gli altri invertano la causa, no? Quindi gli economisti, che ne so, keynesiani, dicono che i classici invertono la causalità, i classici dicono che sono gli altri che invertono la causalità. Poi ci sono le fallacie pragmatiche, no? L'argomento ad baculum sposta la validità del ragionamento alla forza fisica, sociale o di opinione. Per esempio, la teoria economica neoclassica è la migliore, ti conviene utilizzarla e sostenerla, altrimenti passi per eretico o per isolato, no? però in questo modo diventa una convenzione, non è che diventa la teoria migliore, no? L'argomento ad misericordiam sposta il giudizio di validità dell'enunciato su uno stato di partecipazione emotiva. Il mio compito merita di essere valutato positivamente perché ho studiato tanto, no? Detto dallo studente al professore, devo laurearmi. Naturalmente, qui a un certo punto non c'entra più tanto la qualità dell'elaborato quanto la spinta emotiva dello studente che dice di aver studiato tanto e che deve laurearsi. Poi ci sono dei classici della politica come l'argomento ad iudicium o ad populum, soprattutto utilizzata la forma ad populum, no? Che sposta il giudizio di validità dell'enunciato sulla numerosità di persone che lo giudicano positivamente o si fa appello a un supporto popolare. Per esempio, il cavalier B non è colpevole di tale reato in quanto lo ha votato la maggioranza degli italiani, no? Che quindi lo ritiene innocente. Oppure i sondaggi dicono che sono popolare e quindi compio delle scelte corrette. E questa è la fallace che colpisce tutti i nostri politici quando diventano Presidente del Consiglio. Vedono i sondaggi, vedono che sono popolari e quindi pensano di aver fatto chissà che cose stupende. E dopo un po', naturalmente, cambia il vento e via, no? Quindi, cosa abbiamo visto in queste 9 pagine? Sono semplicemente degli esempi in negativo di quanto abbiamo visto ieri, cioè l'argomentazione come può diventare fallace, no? E abbiamo rivisto diverse delle argomentazioni che abbiamo visto ieri, le abbiamo viste invece in senso negativo, come possono essere in qualche modo contestate. Siete ancora vivi? Allora vediamo qua. Allora, no, il quarto lucido non è oggetto delle domande del 17, se non che è un'applicazione dell'argomentazione, quindi può essere utile quando vediamo lo stile argomentativo in positivo, vedere anche la fallacia, quale può essere, no? Quindi questa è un po' la logica. Quindi diciamo che questo quarto lucido è un po' di applicazione, un po' rapida naturalmente, perché altrimenti qua dovremmo perdere una vita per ciascuna di queste fallacie o stili di argomentazione, ma sono dei semplici esempi che possono invitare anche ad attirare l'attenzione sui discorsi che non stanno in piedi, no? Che ne sentiamo tanti ogni giorno. Quindi il test studiate i primi 3 lucidi come contenuto. Questo può essere utilizzato più che altro per verificare un po' se le cose girano o non girano. Benissimo. A questo punto siamo arrivati alla conclusione. Se c'è qualche dubbio, qualche cosa che non funziona, potete sempre scrivere, come vi ho detto, in posta elettronica. C'è qualcuno che ancora non riesce a collegarsi a Moodle, lì la vedo difficile, perché il quiz si svolge su Moodle e scrivetemi che poi giriamo ai tecnici informatici i vostri problemi. In caso, in maniera che cerchiamo di risolverli. C'è ancora qualche giorno per iscriversi all'appello su UniWeb, cosa necessaria. Naturalmente, in caso di il problema mio qual è? Che io non so se voi avete l'obbligo di riparare no, l'OFA oppure no. Quindi, se vedo uno che ha un risultato nel quiz e che non è iscritto su UniWeb, sono un po' riluttante ad andare a iscriverlo e metterglielo perché magari non aveva il debito formativo. Quindi ecco, aiutatemi e iscrivetevi se dovete superare questo test. Iscrivetevi su UniWeb, voglio dire. Ecco, così sono iscritte 111 persone e quindi io conto che l'abbiate già fatto tutti, ma insomma, se c'è qualcuno che deve ancora farlo, c'è ancora qualche giorno. Sono ancora 3 o 4 giorni per iscriversi, insomma. Bene, qualche domanda? Se non ci sono domande, io vi auguro buon fine settimana. Le domande adesso siete in grado di farle tutte, quelle del quiz anche numero 2. Sono sicuro che non ci saranno grandissimi problemi nel superare il quiz del 17. Se qualcuno il 17 ha dei problemi e incidenti, mi scrive. Che li risolviamo in diretta il 17 mattina. E il quiz ancora non c'è, nei prossimi giorni lo inserirò. Abbiate un attimo di pazienza per inserire tutte le domande, è un lavorone. E quindi entro martedì dovrebbe essere pronto. Quando è pronto vi scrivo.
Grazie.
Benone,
Va
questo
bene, grazie.
punto possiamo fermare. La